Capitolo 45, che contiene casi sorprendenti. Siccome ce ne andremo da Londra domani sera e siccome non credo che io sia stato mai tanto felice in vita mia, per la vacca, signor Nickleby, berrò un altro bicchiere di vino al nostro prossimo incontro. Così disse Giovanni Braudi, stropicciandosi gioioso le mani e girando intorno la faccia rossa e lucente, in perfetta armonia con la precedente dichiarazione. L'ora in cui Giovanni si trovava in questa invidiabile condizione era la sera stessa alla quale si riferisce il precedente capitolo. Il luogo, il villino, e i personaggi, Nicola, la signora Nickleby, la signora Braudi, Caterina Nickleby e Smike. Era stata una serata veramente allegra. La signora Nickleby, conoscendo le obbligazioni del figlio per il bravo amico degli Yorkshire, aveva, dopo qualche resistenza, acconsentito a invitare al tè il signore e la signora Braudi, ma per arrivare a questo si dovevano superare vari ostacoli e difficoltà originati dal fatto che lei non aveva avuto l'occasione di far prima una visita alla signora Braudi, poiché, quantunque assai spesso osservasse con compiacenza, come fa molta gente ossequente alle minute regole dell'etichetta, di non avere in lei un atomo d'orgoglio e di non tenere affatto alle forme, la signora Nickleby stava tuttavia terribilmente attaccata alla dignità e al cerimoniale. E siccome era manifesto che finché non fosse avvenuta una visita, lei non poteva neppure, parlando secondo le leggi della cortesia e della buona società, essere a conoscenza del fatto dell'esistenza della signora Braudi, si vedeva in una condizione particolarmente delicata e difficile. «La prima visita deve venire da me, caro», disse la signora Nickleby. «È cosa indispensabile. Il fatto sta, caro, che deve esserci una specie d'atto di condiscendenza da parte mia, di modo che mostri a codesta signora ad essere desiderosa di conoscerla. C'è un giovane dall'aspetto molto simpatico», aggiunse la signora Nickleby dopo aver pensato un po', «che fa il conduttore d'uno degli omnibus che passano di qui. Porta un cappello verniciato. Tua sorella e io l'abbiamo veduto spesso. Ha una verruca sul naso. Caterina, tu lo sai, proprio come un domestico d'un gran signore». «Tutti i domestici dei gran signori hanno le verruche sul naso, mamma». «Come sei stupido, Nicola», rispose la madre. «Voglio dire che il cappello verniciato ha l'aria di quello d'un domestico di gran signore e non la verruca sul naso. Però neanche questo è così ridicolo come ti sembra, perché una volta avevamo un cameriere che non solo aveva una verruca, ma anche una pustola, e grossa anche, e ci chiese un aumento di salario perché era molto dispendiosa. Ma dov'ero rimasta? Ah sì, mi rammento. Non ci sarebbe altro da fare che mandare un biglietto da visita con dei saluti. Certo li porterà per una bottiglia di birra, per mezzo di questo giovane, alla testa del saraceno. Se il cameriere dell'albergo lo scambia per il domestico d'un gran signore, tanto meglio. Allora la signora Braudi non dovrebbe far altro che rimandarmi il suo biglietto con lo stesso mezzo. Il giovane potrebbe avvertirmi picchiando alla porta due colpi e tutto andrebbe a meraviglia». «Mia cara mamma», disse Nicola, «io non credo che delle persone semplici come son quelle abbiano mai posseduto o possederanno mai un biglietto da visita». «Oh, allora, caro Nicola», rispose la signora Nickleby, «è un altro paio di maniche. Se porti la cosa su questo campo, io naturalmente non ho altro da dire che questo, che son certa che essi sono due brave persone e che non ho alcuna obiezione da fare contro la loro venuta qui, se ciò fa loro piacere, e se vengono farò del mio meglio per trattarli con tutta la cortesia possibile». Definito così ogni punto della questione e la signora Nickleby assunta debitamente l'aria di patrocinio e di dolce condiscendenza che conveniva al suo grado e ai suoi anni di matrimonio, il signore e la signora Braudi furono invitati e andarono, e siccome si dimostrarono molto rispettosi della signora Nickleby e sembrò che avessero un'idea sufficiente della sua grandezza e si mostrarono assai soddisfatti di tutto, la brava signora più di una volta fece intendere a Caterina, con un bisbiglio, che lei li credeva le persone più a modo che avesse mai conosciute e perfettamente bene educate. E così accadde che Giovanni Braudi dichiarasse nel salotto, dopo la cena, cioè 20 minuti prima delle 11 pomeridiane, che in vita sua non s'era mai sentito così felice. Né la signora Braudi a questo riguardo fu meno entusiasta del marito, perché la novella matrona, la cui bellezza campagnuola contrastava assai leggiadramente con la più delicata amabilità di Caterina, senza neppur perdere nel paragone, perché l'una serviva, per dir così, a incorniciare e a rilevare l'altra, non poté non ammirare le nobili e attraenti maniere della signorina o la gentile affabilità della padrona di casa. Poi Caterina ebbe l'abilità di volgere la conversazione ad argomenti sui quali la ragazza campagnuola, timida in principio coi nuovi amici, poté sentirsi a tutto suo agio. E se la signora Nickleby a volte non era proprio felice nella scelta dei suoi discorsi, o se sembrava, come disse la signora Browdy, che avesse delle idee piuttosto alte, pure nessuna sarebbe potuta essere più gentile di lei. E che ella si interessasse molto alla giovane coppia fu manifesto dagli stessi lunghi sermoni sull'economia domestica coi quali la padrona di casa intrattenne gentilmente in privato la signora Browdy, sermoni illustrati da vari esempi della politica interna del villino, nel quale, giacché tutte le faccende casalinghe gravavano nelle mani di Caterina, la brava donna aveva tanto da fare, sia in teoria che in pratica, quanto le statue dei 12 apostoli che adornano la facciata della cattedrale di San Paolo. «Il signor Browdy», disse Caterina volgendosi alla moglie, «è la persona del migliore umore, la più gentile e buona che io m'abbia mai conosciuta. Se fossi oppressa da non so quanti affanni, mi passerebbero soltanto a guardarlo». «Egli sembra, parola d'onore, cara Caterina, la più cara persona di questo mondo», disse la signora Nickleby. «La più cara persona. E tutte le volte che verrete mi farete sempre piacere, veramente piacere, signora Browdy». Così alla buona e senza cerimonie. A noi non piace lo sfarzo, disse la signora Nickleby con aria che pareva sottintendere che ne potessero far molto, volendo. Non piace di metter tutto sossopra coi preparativi, non lo permetterei. Ho detto, Caterina cara, non dobbiamo mettere in soggezione la signora Browdy, sarebbe sciocco e poco riguardoso. Io ve ne sono molto obbligata, signora, rispose la signora Browdy, riconoscente. Giovanni, sono quasi le 11. Temo che noi vi facciamo fare molto tardi, signora. Tardi! Esclamò la signora Nickleby con un'acuta, sottile risata e una tossettina, infine, come un punto ammirativo ben calcato. È ancora troppo presto per noi. Noi avevamo l'abitudine di fare certe ore. Le 12, l'una, le 2, le 3 erano come niente per noi. Balli, banchetti, partite alle carte. Le persone con cui eravamo in relazione vivevano più di notte che di giorno. Spesso, ripensandoci, mi domando come mai durassimo quella vita, e questo è il male di avere delle relazioni molto estese ed occupare un alto posto in società. Perciò io raccomando a tutte le coppie novelline di resistere a queste tentazioni, ma naturalmente, ed è perfettamente chiaro, ed è anche una fortuna, che pochi sposi nuovi siano esposti a sperimentarle. V'era specialmente una famiglia distante circa un miglio da noi. Non dritto sulla strada, ma sulla giravolta a sinistra presso la barriera dove la diligenza di Plymouth ammazzò un asino. Una famiglia veramente straordinaria per i suoi grandi ricevimenti, con fiori artificiali e champagne e lumi di tutti i colori e tutti i cibi più squisiti e le bevande più rare che si potessero desiderare. Non credo che vi sia stata mai della gente simile a quei Peltirogus. Ti ricordi Peltirogus, Caterina? Caterina, comprendendo che per l'agio e la salute dei visitatori era tempo d'arginare il flutto delle memorie, rispose di ricordare distintamente e vividamente Peltirogus e aggiunse che il signor Browdy, qualche ora prima, s'era lasciata scappare la promessa di cantare una canzone degli Yorkshire e che lei era impaziente di sentirlo, tanto più che la mamma si sarebbe divertita un mondo. La signora Nickleby confermò le parole della figliuola con molta buona grazia, giacché nella cosa c'era una specie di protezione e l'idea implicita che essa aveva gusto e si intendeva di musica. E Giovanni Braudi cominciò a ripassarsi le parole d'un'aria del nord e a ricorrere per aiuto alla memoria della moglie. Dopo di ciò fece degli strani movimenti sulla sedia e, scegliendo specialmente una mosca sul soffitto, fra le altre che v'erano addormentate, fissando su quell'una gli occhi, cominciò a muggire una romanza sentimentale messa dall'autore in bocca a un innamorato che languiva d'amore disperato, con una voce di tuono. Alla fine della prima strofa, come se qualcuno fuori avesse aspettato a bella posta per farsi sentire, si udì picchiare con gran forza e violenza al portone. Con tanta forza e violenza, infatti, che le donne diedero un balzo come di concerto e Giovanni Braudi si interruppe. «Deve essere uno sbaglio», disse negligentemente Nicola. «Non conosciamo nessuno che possa venire a quest'ora». La signora Nickleby però affacciò l'ipotesi che la ditta Cheeryble si fosse incendiata o che i proprietari avessero bisogno di Nicola per farlo loro socio, cosa molto probabile a quell'ora, o che chissà Tim Linkinwater fosse fuggito con la cassa o che la signorina Lacrivi si sentisse male o che... Ma una viva esclamazione di Caterina interruppe improvvisamente quelle congetture e Rodolfo Nickleby entrò nella stanza. «Un momento!» disse Rodolfo mentre Nicola si levava e Caterina, correndo verso di lui, gli prendeva il braccio. «Ascoltatemi prima che parli quel ragazzo!» Nicola si morse il labbro e scosse il capo minaccioso, ma parve che in quell'istante non fosse in grado di articolare una sillaba. Caterina gli si strinse al braccio, Smike si rifugiò dietro di loro e Giovanni Brodie, che aveva sentito parlare di Rodolfo e pareva non avesse esitato affatto a riconoscerlo, si frappose fra il vecchio e il suo giovane amico, come con intenzione di impedire all'uno e all'altro di muovere un altro passo. «Ascoltate me, vi dico», disse Rodolfo, «e non lui». «Allora dite quel che avete da dire, signore», ribatté Giovanni, «e cercate di non scaldarvi il sangue, che sarà meglio». «Riconosco voi dall'accento», disse Rodolfo, «e lui», indicando Smike, «dall'aspetto». «Non parlategli», disse Nicola ritrovando la voce. «Non lo permetterò, non voglio sentirlo. Non conosco quell'uomo, non posso respirare l'aria che egli corrompe. La sua presenza è un insulto a mia sorella, è una vergogna il solo guardarlo. Non lo sopporterò». «Piano!» esclamò Giovanni mettendogli sul petto la grossa mano. «Allora che se ne vada subito», disse Nicola divincolandosi. «Non voglio mettergli le mani addosso, ma deve andarsene. Non voglio che stia qui. Giovanni, Giovanni Brodie, è casa mia questa o io sono un bambino? Se egli rimane qui», esclamò Nicola ardente di furore, «a guardar con tanta tranquillità quelli che conoscono la viltà e la crudeltà del suo cuore, mi farà diventar matto». A tutte queste esclamazioni Giovanni Brodie non rispose una parola, ma continuò a tenere Nicola e quando questi tacque disse: «V'è da dire e da udire più che non immaginate. Qualche cosa ne è già trapelata. Che è quell'ombra là fuori la porta? Ah, il maestro! Fatevi avanti, abbiate coraggio. Su, caro signore, fate venire il maestro». Sentendosi così apostrofato, il signor Squeers, che attendeva nel corridoio fino al momento che gli paresse utile d'entrare e far la sua comparsa con effetto, dove accontentarsi di apparire in maniera poco dignitosa e come di sotterfugio. E a questo Giovanni Brodie si mise a ridere così smodatamente che anche Caterina, nonostante la pena, l'ansia e la sorpresa della scena e nonostante le lacrime che le stavano sul ciglio, si sentì quasi spinta a fargli eco. «Avete finito di ridere voi?» disse Rodolfo infine. «Forse sì per ora», rispose Giovanni. «Io non posso attendere», disse Rodolfo. «Accomodo vostro, prego». Rodolfo aspettò finché non si fece un silenzio perfetto e poi, volgendosi alla signora Nickleby, ma scoccando un'ardente occhiata a Caterina, come se ci tenesse più a vedere l'effetto che gli faceva su di lei, disse: «Ora, signora, ascoltatemi. Io non credo che voi c'entriate per nulla nella bella tiritera di parole mandatami da quel vostro rampollo, perché non credo che sotto la sua influenza abbiate il modo di mostrare che avete una volontà. Il vostro consiglio, la vostra opinione, i vostri bisogni, i vostri desideri, qualsiasi cosa che naturalmente e ragionevolmente, se no a che servirebbe la vostra grande esperienza, dovrebbe pesare su di lui, non credo abbia la minima influenza e la minima importanza anche momentanea per lui». La signora Nickleby scosse il capo e sospirò come se ci fosse certo qualche cosa di vero in quello che diceva il cognato. «Per questa ragione», riprese Rodolfo, «io mi rivolgo a voi, signora. In parte per questa ragione e in parte perché non voglio essere disonorato dalle azioni di un ragazzaccio che io fui obbligato a rinnegare e che poi nella sua ragazzesca maestà finge di rinnegar me, io mi presento qui stasera. Ho un altro motivo per venir qui. Una ragione di umanità. Son qui», disse Rodolfo guardando in giro con un mordente e trionfale sorriso e assaporando e dilungandosi sulle parole come se malvolentieri perdesse il piacere di pronunciarle, «per restituire un figliuolo al padre». «Sì, caro», egli continuò sporgendo il collo e volgendosi a Nicola appena notò che il viso di lui si trascolorava, «per restituire un figliuolo al padre, Un figliuolo, caro, irretito, sequestrato, sorvegliato a ogni passo da te col vile disegno di derubarlo un giorno di quella piccola eredità che potrebbe toccargli. Voi sapete di mentire, disse orgogliosamente Nicola. Io so di dire la verità. Io ho qui suo padre, ribatté Rodolfo. Son qui, sogghignò Squeers dando un passo innanzi. Avete sentito? Qui! Non vi dissi di non credere che non si sarebbe presentato un giorno il padre a ridarmelo? Ebbene, suo padre è mio amico. È venuto subito da me, è venuto. Ora che ne dite, eh? Ora su, che ne dite? Non vi siete preso troppo fastidio per nulla? Per nulla? Per nulla? Voi portate ancora addosso i segni che vi lasciai, disse Nicola con uno sguardo tranquillo. E potete parlare quanto vi piace, per farmi sapere che vi rodono ancora? Parlerete ancora molto prima di dimenticarli, caro il mio signor Squeers. L'egregio signore che rispondeva a questo nome diede un frettoloso sguardo alla tavola, come se si sentisse da quella risposta invitato a scagliar sulla testa di Nicola un piatto o una bottiglia. Ma fu interrotto nel suo proposito, seppure l'aveva vagheggiato, da Rodolfo che, toccandogli il gomito, lo invitò a dire al padre che poteva presentarsi a reclamare il figlio. Essendo questa un'opera di puro amore, il signor Squeers obbedì prontamente ed uscendo dalla stanza vi ritornò in un attimo, sostenendo un prospero personaggio con un viso lucente, il quale, distaccandosi da lui e mostrando la forma e le fattezze del signor Snowley, si diresse di filato a Smike e, mettendoselo con la testa sotto il braccio, con un goffo e grossolano amplesso, sollevò in aria il suo cappello a larghe falde, in segno d'un devoto rendimento di grazie, esclamando intanto: chi si sarebbe immaginato un così gioioso incontro l'ultima volta che lo vidi? Ah, chi se lo sarebbe immaginato? Calmatevi, signore, disse Rodolfo con una burbera espressione di simpatia. Ora l'avete ritrovato. Ritrovato? Ah, sì, l'ho trovato, sì che l'ho trovato, esclamò il signor Snowley appena in grado di crederlo. Sì, eccolo, in carne e ossa, in carne e ossa. Molte ossa, disse Giovanni Braudi. Il signor Snowley era troppo occupato dai suoi sentimenti paterni per badare a questa osservazione e, per essere completamente sicuro della restituzione del figlio, gli pigliò di nuovo la testa sotto il braccio e ve la tenne stretta. «Che cosa mai?» disse Snowley. «Mi spingeva con tanta forza verso di lui quando questo degno istruttore della gioventù lo condusse a casa mia. Che cosa mai mi faceva ardere dalla voglia di severamente castigarlo per essere fuggito dai suoi buoni amici, i suoi pastori e insegnanti? Era l'istinto paterno, caro», osservò Squeers. «Sì, questo», soggiunse Snowley, «quel sublime sentimento, quel sentimento degli antichi romani e dei greci e delle bestie dei campi e degli uccelli dell'aria, eccettuandone i conigli e i gatti che talvolta divorano la prole. Il mio cuore spasimava per lui. Avrei potuto, non so che avrei potuto fargli, obbedendo all'impulso della collera paterna. Questo dimostra la forza della natura, caro», disse il signor Squeers. «Strana cosa la natura». «È una cosa sacra, caro», osservò Snowley. «Ne son persuaso», aggiunse il signor Squeers con un sospiro morale. «Mi piacerebbe sapere che cosa potremmo fare senza di essa. La natura», disse il signor Squeers con solennità, «è più facile concepirla che descriverla. Che beatitudine, caro, essere in uno stato di natura». Durante questo discorso filosofico, gli astanti erano rimasti a bocca aperta dallo stupore, mentre Nicola non aveva fatto che guardare intento da Snowley a Squeers e da Squeers a Rodolfo, diviso fra sentimenti di disgusto, di dubbio e di sorpresa. In quel momento Smike, sfuggendo al padre, si rifugiò da Nicola e lo implorò nei termini più commoventi di non abbandonarlo e di lasciarlo vivere e morire accanto a lui. «Se voi siete il padre di questo ragazzo», disse Nicola, «guardate a che è ridotto e ditemi perché dovete rimandarlo in quella sozza caverna dalla quale l'ho liberato». «Nuove calunnie!» esclamò Squeers. «Rammentate, non mette conto che io mi incomodi per voi, ma un giorno o l'altro ve la farò pagare». «Adagio!» interruppe Rodolfo mentre Snowley faceva l'atto di parlare. «Definiamo subito la cosa e non stiamo qui a discutere con dei ragazzacci scervellati. Questo è vostro figlio, come voi potete provare, e voi, signor Squeers, sapete che questo ragazzo è quello che è stato con voi tanti anni sotto il nome di Smike, è vero?» «Altro!» rispose Squeers. Come volete che non lo sappia? Bene, disse Rodolfo. Qui basteranno poche parole. Voi, signor Snowley, aveste un figlio dalla vostra prima moglie?
Sì,
rispose l'interrogato. Ed eccolo lì.
Lo dimostreremo subito, disse Rodolfo.
Voi vi separaste da vostra moglie e lei se ne andò sola col bambino che aveva appena un anno. Dopo un paio d'anni riceveste da lei una lettera che vi diceva che il bambino era morto e voi lo credeste?
Naturalmente che lo credetti, rispose Snowley.
Ah, la gioia di...
Siate ragionevole, signore, per piacere, disse Rodolfo. Qui trattiamo di affari e le espansioni le inceppano. Questa moglie è morta un anno e mezzo fa a un depresso, non più... in una città lontana dove era governante presso una famiglia. È così?
Appunto, rispose Snowley.
Essa vi scrisse dal letto di morte una lettera di confessione intorno a questo ragazzo. La lettera, che aveva un indirizzo incompleto formato solo dal vostro nome, vi ha raggiunto dopo una lunga peregrinazione soltanto pochi giorni fa. Vero?
Appunto così, disse Snowley. Tutti i particolari sono esattissimi.
E la confessione vi diceva che la morte del ragazzo era stata inventata da lei con lo scopo di amareggiarvi, mettendo in atto una parte di quel sistema di molestie che avevate reciprocamente adottato. Il ragazzo, vi diceva, era vivo, ma di intelligenza debole, ed era stato mandato da lei in un istituto economico del Yorkshire. Essa aveva pagato la retta per un po' d'anni e poi, non avendo più denaro ed essendo andata molto lontano, non ci aveva pensato più. Vi chiedeva perciò perdono. È vero tutto questo?
Snowley scosse il capo e si asciugò gli occhi, prima con leggerezza, poi con forza.
L'istituto era quello del signor Squeers, continuò Rodolfo, e il ragazzo vi fu lasciato col nome di Smike. Tutti i particolari sono completi, le date coincidono esattamente con i registri del signor Squeers. Il signor Squeers in questi giorni alloggia in casa vostra. Voi avete altri due ragazzi nel suo istituto, voi gli avete comunicato la vostra scoperta, egli vi ha condotto da me come la persona che aveva raccomandato il rapitore del suo allievo ed io vi ho condotto qui.
È così?
Voi parlate come un bel libro che non dice altro che la verità, rispose Snowley. Questo è il vostro portafoglio, disse Rodolfo cavandone uno di tasca, coi certificati del vostro primo matrimonio e della nascita del ragazzo, le due lettere di vostra moglie e tutte le altre carte che comprovano direttamente o indirettamente queste affermazioni, ci sono o no?
C'è tutto, signore.
E voi non avete alcuna difficoltà a mostrar tutto qui, in modo che questa gente si persuada che il vostro titolo è basato sulla legge e sulla ragione, e che voi potete rientrare senza indugio nei diritti che avete su vostro figlio. Dico bene?
Nemmeno io avrei potuto dir meglio.
Dunque allora, disse Rodolfo buttando il portafoglio sulla tavola, che vengano, se vogliono, e siccome le carte sono i documenti originali, vi raccomando di tenerle d'occhio mentre vengono esaminate per non correre il rischio di perderne qualcuna. Così dicendo, Rodolfo si sedette senza esservi invitato e, stringendo le labbra, che erano un istante prima leggermente divise da un sorriso, incrociò le braccia e guardò per la prima volta il nipote. Nicola, ferito dal monito conclusivo, gli dardeggiò un'occhiata di sdegno, ma frenandosi come meglio poté, si mise a esaminare minutamente i documenti con l'assistenza di Giovanni Braudi. Non v'era alcuna obiezione da fare. I certificati erano regolarmente timbrati, quali estratti dai registri della parrocchia. La prima lettera aveva la genuina apparenza d'essere stata scritta, conservata da alcuni anni. La scrittura della seconda s'accordava con essa esattamente, tenendo conto che era stata scritta da una persona in punto di morte, e erano in rinforzo parecchi altri foglietti di annotazioni e registrazioni, parimenti difficili da infirmare.
«Caro Nicola», bisbigliò Caterina, che aveva guardato con ansia di sulla spalla di lui, «può essere così? È questa narrazione veritiera?»
«Temo di sì», rispose Nicola. «E voi, Giovanni, che dite?»
«Voi osserverete, signora», disse Rodolfo volgendosi alla signora Nickleby, «che questo ragazzo è minorenne e di intelligenza limitata. Noi potevamo stasera venir qua armati dei poteri della legge e sostenuti da una compagnia dei suoi esecutori. Non l'abbiamo fatto, signora, per un riguardo ai sentimenti vostri e di vostra figlia».
«Per lei», disse Nicola tirando a sé la sorella, «avete mostrato bene il vostro riguardo».
«Grazie», rispose Rodolfo. «Le parole che voi dite, caro, suonano per me un elogio».
«Dunque», disse Squeers, «che sa fare? I cavalli della carrozza fuori piglieranno un raffreddore se non ci muoviamo. Ce n'è uno che già sternuta in modo da spalancare il portone. Qual è l'ordine del giorno? Il signorino Snowley deve venire con noi?»
«No, no, no», rispose Smike ritraendosi e abbrancandosi a Nicola. «No, per carità, no, io non voglio andarmene, no, no!»
«È una crudeltà questa», disse Snowley chiedendo assistenza agli amici. «Per questo i genitori mettono al mondo i figli?» «I genitori mettono al mondo i figli per quello lì?» disse ruvidamente Giovanni Braudi, indicando in quell'atto Squeers. «Non li badate!» ribatté quel galantuomo picchiandosi il naso con un gesto di derisione. «Non li badate!» ripeté Giovanni. «Sì, nessuno ci ha mai badato, dite voi, maestro. È perché nessuno bada a simili cose che gli uomini pari vostri stanno a galla. Bene, ora dove volete andare? Per la vacca, non mi camminate sui piedi!»
Confermando l'azione alle parole, Giovanni Braudi diede a Squeers, che si dirigeva verso Smike, una gomitata nel petto con tanta destrezza che l'insegnante, barcollando, indietreggiò su Rodolfo Nickleby e, non potendo mettersi in equilibrio, lo fece precipitare dalla sedia, abbattendosi pesantemente su di lui. Questo incidente fu il segnale di un'azione decisiva. In mezzo a un gran trambusto, composto dalle preghiere e dalle suppliche di Smike, dalle grida e dalle esclamazioni delle donne e dalla violenza degli uomini, furono fatti dei tentativi per portar via a viva forza il figlio ritrovato. Squeers era riuscito positivamente ad agguantarlo quando Nicola, che fino a quel momento era rimasto indeciso sul da fare, afferrò l'audace per il bavero e, scotendolo da fargli battere i denti in bocca, cortesemente lo accompagnò fuori della porta, che chiuse, lasciandolo nel corridoio.
«Ora», disse Nicola agli altri due, «abbiate la bontà di seguire il vostro amico». «Io voglio mio figlio», disse Snowley.
«Vostro figlio», rispose Nicola, «sceglie lui. Egli sceglie di rimanere qui e rimarrà.
Voi non volete darmelo?» disse Snowley.
«Io non lo darò contro la sua volontà, perché sia vittima di quel brutale a cui volete consegnarlo», rispose Nicola, «come se fosse un cane o un topo».
«Date in testa quel Nickleby con un candeliere!» gridò il signor Squeers per il buco della chiave. «Se egli non intende rubarmelo, qualcuno mi porti il cappello!»
«Spiace molto veramente», disse la signora Nickleby, che con la signora Braudi si era messa a piangere e a mordersi le dita in un angolo, mentre Caterina, pallidissima ma perfettamente calma, si era sempre tenuta stretta al fratello. «Mi dispiace molto di tutto questo. Io realmente non so che cosa sarebbe meglio fare. Questa è la verità. Nicola dovrebbe essere il miglior giudice, e così spero. Naturalmente è una gran responsabilità tenere i figli degli altri, quantunque il giovane signor Snowley sia tanto servizievole e volonteroso che non è possibile dire, ma se la cosa si potesse accomodare all'amichevole, se il signor Snowley per esempio si obbligasse di pagare qualche cosa di fisso per il vitto e l'alloggio del figlio, si potrebbe stabilire di dargli pesce due volte alla settimana e due volte una torta, un altro dolce o qualcosa della stessa specie, e sarebbe una cosa buona e soddisfacente per tutti». Questo accomodamento, che non scioglieva esattamente il nodo della questione e che fu proposto fra lacrime e sospiri, non fu raccolto da nessuno e la povera signora Nickleby, quindi, prese a illuminare la signora Braudi sui vantaggi del progetto e sulle infelici conseguenze che derivavano sempre dalla consuetudine di non darle ascolto tutte le volte che la dava un consiglio. «Tu, caro», disse Snowley volgendosi all'atterrito Smike, «sei un tristo, un ingrato, uno snaturato. Tu non vuoi lasciarti amare da me quando io ti voglio amare. Non vuoi venire a casa, no?» «No, no, no!»
gridò Smike retrocedendo.
«Egli non ha amato mai nessuno!» berciò Squeers per il buco della serratura. «Non ha amato me! Non ha amato mai Wackford, che è più dolce d'un cherubino! Come potete sperare che ami suo padre? Non amerà mai suo padre, mai! Non sa ciò che vuol dire avere un padre! Non lo capisce! È un istinto che non ha!»
Il signor Snowley guardò fisso il figlio per un intero minuto e poi, coprendosi con la mano gli occhi e levando di nuovo il cappello in aria, apparve profondamente occupato nella deplorazione di così nera ingratitudine. Poi, dopo essersi asciugati gli occhi con la manica, diede di piglio al cappello di Squeers e, mettendoselo sotto un'ascella, se ne uscì, tenendo il proprio sotto l'altra, lentamente e malinconicamente.
«Il romanzo che ti sei fabbricato, caro», disse Rodolfo fermandosi ancora un istante, «è distrutto. Non si tratta d'un ragazzo sconosciuto, non si tratta d'un rampollo perseguitato d'un uomo opulento, è il figliuolo scemo d'un povero piccolo commerciante. Vedremo che la tua simpatia si dileguerà innanzi a questo semplice fatto concreto.
Lo vedrete, disse Nicola accennando la porta.
E sta pur certo, caro, aggiunse Rodolfo, che io non ho mai supposto che tu stasera ce lo avresti dato. Te lo impedisce l'orgoglio, la caparbietà, la smania di passar per generoso. Ma dovrai abbassar la cresta, caro, umiliarti, sentirti schiacciato, e fra non molto. Infrangerò la tua superbia, per quanto ostinata, con le lunghe ansie, i tormenti e le spese d'un processo, nella sua forma più opprimente, con le sue torture d'ogni minuto, con i suoi giorni d'affanni e le sue notti insonni. E quando tu avrai fatto di questa casa un inferno e fatto soffrire le stesse sofferenze a quel povero infelice lì, come so che farai, e a quanti ti celebrano ora come un sublime eroe, regoleremo i conti fra noi due e vedremo chi sarà debitore e chi finalmente ne verrà fuori più onoratamente anche agli occhi del mondo.
Rodolfo Nickleby se ne andò, ma il signor Squeers, che aveva udito una parte di questo discorso di chiusa e che era a quell'ora carico fino alla cima dei capelli di un'impotente malignità senza precedenti, non poté frenarsi dal tornare all'uscio del salotto e dal fare una dozzina di salti con varie contorsioni e delle orribili smorfie che esprimevano la sua trionfale fiducia nella caduta e nella disfatta di Nicola. Dopo aver finito la sua danza guerresca, nella quale i suoi calzoni corti e i suoi grossi stivali avevano sostenuto una parte così importante, il signor Squeers seguì gli amici e la famiglia fu lasciata a meditare sui recenti avvenimenti.